Casa Braccia, mezzogiorno, siamo ancora qua, conoscendo, perché non ho molto tempo di sintesi. Quindi cercherò di leggere il più possibile, sperando di non essere eccessivamente noiosa. Io non c'ero ieri, ma siccome ci sono le spie, ho sentito l'intervento di Padre Alberto, grazie, e anche a Cristina, che me l'hanno mandato. Cioè, Padre Alberto ha proprio sinteticamente, mi sembra, la prima parte ha collocato la perfetta Letizia nella storia personale di Francesco, un po' storico, semplice, magari cose che conosciamo già. Però questo è un punto importante, collocarci nella nostra storia personale. Il secondo punto che ha toccato molto forte è il rifiuto dell'altro che si affronta nella logica dell'amore. Mi sembra, io lo so sintetizzato così sentendo, però quando parlava appunto della perfetta Letizia, di cosa Francesco diceva, la sintesi mi sembra questo. Umanamente il rifiuto è sempre un rifiuto, quindi anche difficile da, se non a volte addirittura impossibile da affrontare, ma in una logica diversa di relazione questo può diventare possibile. E poi ha parlato alla fine dei codici di relazione, vi ricordate? Fraterno, paterno e materno.
Filiale.
E allora, io partirei da una domanda. Ah, poi c'è una prima parte. Sono le 10 meno un quarto. Chi mi dice quando sono le 10 e un quarto, così non guardo l'ora, Renzo, me lo dici? Così stringo. E dicevo, io partirei da una domanda, che è: come facciamo noi che siamo esseri imperfetti? Qualcuno si ritiene perfetto qui? Vediamo, alzi la mano. No, non si ritiene quanto con me. Come facciamo noi che siamo esseri imperfetti a vivere una perfetta Letizia? Sembrerebbe quasi un gioco di parole. Spesso noi di qualche persona magari diciamo, che incontriamo, diciamo, guarda, quello che io mi conosco è un perfezionista, ma lo diciamo non in un senso positivo, ma generalmente in un senso un po' negativo. Poi magari sono anche un po' stereotipi, perché se andiamo a vedere veramente la persona perfezionista dal punto di vista psicologico, quali sono le caratteristiche, probabilmente è un modo di dire che attribuiamo all'altro più che realmente quella persona ha le caratteristiche, diciamo, quelle standard di perfezionista. Però, a parte questa digressione, noi lo diciamo, dicevo, in senso negativo. Come definire quella persona come una persona esagerata, che vuole tutte le cose precise, ordinate. C'è una mia paziente che dice la persona Excel, sapete la pagina Excel, no? Con tutte le formuline, tutto, ecco, ok, no? Che niente deve essere fuori a posto. Ma allora, perché la Letizia sarebbe bello se fosse perfetta in lui? Se il perfezionista, siamo tutti d'accordo, non è che sia questa gran bella cosa, no? Essere definiti perfezionisti. Appunto, se lo vediamo come un tratto, cos'è il tratto? Il tratto in psicologia è il comportamento che noi mettiamo in atto in base al nostro carattere, alla nostra genetica, alla nostra esperienza. Quindi avere un tratto perfezionista vuol dire una serie di comportamenti e di modi, no? E questo tratto perfezionista a volte ci dà fastidio ed è criticabile in una persona. Oltretutto, non solo questo, ma anche sapendo che la perfezione fondamentalmente non esiste, in quanto noi siamo esseri imperfetti. Questo com'è possibile? Essere imperfetti, ma perfetta. Stiamo parlando di perfetta Letizia. Sapendo che il perfezionismo, non mi sono incartata, non si capisce? Sapendo che il perfezionismo è qualcosa che se lo notiamo, ce lo fanno notare, insomma, stride un pochino. Possiamo intendere la perfetta Letizia come un obiettivo, penso che siamo d'accordo, come un tendere verso, come un cercare di avvicinarci almeno un pochino a quello che ci diceva Francesco. E penso che anche Francesco aveva nel cuore questo quando ha parlato a Fratelli Rossi, pur sapendo che noi dobbiamo fare i conti con quelle che sono le nostre imperfezioni. Allora, visto che siamo noi esseri umani protagonisti di questi discorsi, come Padre Alberto Ieri parlava di Francesco collocato nella sua distonia, no? Ci facciamo aiutare da un po' di psicologia per capire bene un po' le dinamiche, cosa si muove un po' nell'animo umano, che è anche quello che può, è stato chiesto a me, no? Allora, io sono andata a guardare un po' di dizionari, quelli vecchi, quelli di adesso, no? E che definizioni ci danno della parola perfezionista. Ne ho preso una che è molto sintetica. Dice, perfezionismo vuol dire mancanza di errori, di difetti, di lacune, completezza, eccellenza. Ok? Quindi la perfezione è un qualcosa di serio, di importante, non è un aspetto leggero, frivolo, come immagino Davide, iniezione immagino di giocato e quel che è stato insomma, no? Però era un momento leggero, diciamo così. Ecco. La serietà, però, attenzione, se la perfezione abbiamo detto è seria, ci fa un po' perdere il senso dell'umorismo, e non è frivolezza, non è leggerezza, che sono anche cose belle, no? A tratti. La serietà serve al perfezionista un po' da scudo contro la realtà che lui incontra, perché altrimenti si scontra con la sua fragilità e con anche l'imprevedibilità un po' della realtà. Ditemi se è pesante, se non si capisce, fate cenni di fumo, eccetera. Allora, detto questo, se la perfezione si capisce un po' qualcosa che ci lega, che in fondo non ci fa stare bene, il perfezionista è comunque una persona libera. E sapete qual è l'impulso che continua a saltare fuori? Devo. Facciamo la filastrocca. Penso che questo pezzo ce l'abbiamo un pochino tutti, no? Ok? Però vivere la vita nel senso del devo è un po' una vita a senso unico, nel senso che entro in questo devo fare una cosa, devo questo, devo quell'altro, non sono contento ma devo. Capitemi bene, i doveri ci sono, dopo lo vediamo, Il senso del dovere si insegna alle elementari ai genitori, adesso fanno i corsi sul senso del dovere, quindi è importante, ma è importante in un certo modo. Naturalmente, se c'è una vita un po' sul devo, è una vita che pian piano non dà spazio ad altri contenuti, ad altre possibilità, ad altre occasioni, non ha occhi che guarda in tanti sensi. C'è un autore che si chiama Riccardo Peter, ma a voi può interessare relativamente, che è l'autore della terapia dell'imperfezione. Ne esistono tante di terapie, ma veramente tante, un giorno ce n'è una. Questa però è importante, è la terapia dell'imperfezione. E lui dice, l'imperfezione riconferisce, ridà all'uomo dignità. Vi leggo proprio le sue parole. In quanto si tratta di una dimensione nella quale si nasce, si può vivere, si cresce, ci si muove, si sperimenta se stessi. È uno spazio, l'imperfezione, dove si incontra la realtà. Ancora dice l'autore, il limite obbliga l'uomo a ridefinirsi continuamente nel significato della propria vita e del mondo in cui vive. Proprio perché si scontra con le fragilità, le fatiche. Giovedì sera sto facendo terapia di gruppo a un gruppo di ragazze, sono 6-7, dai 20 ai 30 anni, tutti giovani, tutte ragazze. E dicevo loro, si parlava degli errori, come gestire i propri errori, gli errori degli altri, un tema che andava su questi discorsi. E io dicevo loro, sapete, e ci credo, la cosa più bella che noi abbiamo è la nostra fragilità. Certo, dobbiamo lavorarci, dobbiamo raggiungere un equilibrio, eccetera, ma è la cosa più bella perché ci permette di camminare, di fare dei passi in avanti, di comprendere le fragilità degli altri, è una risorsa. Non ci piace, certo, le nostre fragilità non ci piacciono, ma nel momento in cui, e lo vedremo un pochino dopo, andiamo non ad essere rassegnati, ma ad accettarle, poi vi dirò la differenza, questo sicuramente sarà un aiuto importante per crescere. Allora, a questo punto, mentre si accomodano Marco e Maria Chiara, ciao!
Ciao!
Aspettiamo un attimo. Stiamo parlando di perfezione e imperfezione. Ho iniziato da poco. Allora, vi dicevo, quindi la capacità di riconoscere i propri limiti, la propria finitezza e anche di muoversi d'accordo con queste fragilità, questo autore, finiamo di dire l'autore, ci dice è la maggiore conquista psicologica del mondo. Quindi, se andiamo a riassumere così, sentono anche Marco come ha dichiarato appena arrivato. Stiamo parlando della perfetta Letizia. E stiamo parlando del pezzettino perfetta, poi vedremo Letizia, ok? Io ho fatto proprio queste due parti, no? Di come il voler essere perfetti per l'uomo a un certo punto, da quello che vi ho detto, sembrerebbe svantaggioso se lo portiamo all'estremo. Non rende liberi, ma prigionieri del devo andate a tutti voi, no? Come gli studiosi indicano che l'imperfezione è uno strumento importante per diventare molto più consapevoli e sempre più consapevoli, anche andando avanti con gli anni, della nostra umanità. E quindi diventa uno strumento anche per rapportarci poi in modo bello, costruttivo con la realtà. Allora, adesso un po' un pezzettino di psicologia, questa è proprio psicologia spiccia, forse chi è venuto ad altri incontri, chi ha fatto la formazione le ha già sentite, ma fa niente, potete dormire, fate quello che volete. Allora, è importante capire a questo punto, se io riconosco in me delle fragilità, posso andare, al giorno d'oggi si dice in down, posso sentirmi molto molto giù, che mi piace di più, ma se io ho sviluppato l'autostima di me, una fiducia in me stessa, allora sono anche più in grado poi di riconoscere queste fragilità e di lavorarci in modo equilibrato. Mentre il perfezionismo, l'idealità esagerata e tutto portano da un'altra strada, come ho detto, e attenzione, legato a quest'altra strada negativa si infila dentro proprio quasi sottile il senso di colpa. Se io quel devo non lo faccio, non lo realizzo, mi sento in colpa, e il senso di colpa che dà tutto un quadro poi emotivo è comunque molto importante, non è un aspetto negativo. Se io faccio qualcosa di sbagliato, io stamattina mi ero messo la macchina in garage in qualche modo, stamattina ho sfrisato lo specchietto, ma ho appena sfrisato mio marito perché ho sfrisato dietro. Adesso vado a casa e devo fare un po' quella con la cicchetta. Cioè, l'ho fatto anch'io, no? Lui ha preso un muretto, vabbè, quella fuori la macchina comincia a avere tutti i suoi anni. E vabbè, questa è una sciocchezza, ma per dire è giusto che ci si senta adesso. Se vuoi dirmi qualcosa, vado a casa, dimmelo, l'ho fatto anch'io. Ok. Allora, torniamo un po' indietro, io ogni tanto faccio questi salti quando parlo, no? Nella nostra vita di famiglia quotidiana, la nostra famiglia di origine, qualsiasi età abbiamo, abbiamo ricevuto tanti input. Input cosa vuol dire? Le frasi della vita quotidiana, non cose di psicologia, chissà che cosa. Ma alcuni autori li hanno riassunti in 5 stimoli, che non sono, ripeto, stati detti così, che sono l'essere perfetti, sbrigarsi, l'essere forti, l'essere compiacenti con gli adulti, saluta, fai bravo, anche magari in un modo un po' esagerato, lo sforzarsi. Allora, le parole quotidiane ricevute, ovviamente, come vi dicevo, si sente, aspettiamo un attimo. Sentite, San Cino, la volontà. Dicevo, questi input di essere perfetti, di sbrigarsi, di essere forti, di trattare bene gli altri, eccetera, 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 non sono stati detti così, questa è una sintesi un po' che si fa in psicologia, sono stati detti in altro modo e sono state frasi che ci sono state dette per farci crescere, no? Ma e quindi se qualcosina non è andato bene, adesso che dobbiamo psicanalizzare tutta la vita, non riusciamo più, no? Non è assolutamente un problema. Il problema nasce quando tutto questo è stato portato all'esasperazione. Tutto in psicologia può avere certi livelli, ma quando viene portato troppo all'esasperazione, questo può creare dei problemi. In questo caso noi stiamo parlando di perfezionismo, di imperfezione per capire un po' meglio, no? In questo caso cosa è successo? Quando si è portato un po' al di là il senso del dovere, è diventato un senso del dovere esagerato, il nostro bimbetto, provate a immaginare un nipote, un nipotino, piuttosto che il figlio della vicina, i bambini che vedete all'asilo, all'elementare, scuola dell'infanzia, si dice più asilo, o la scuola primaria, si dice più elementare, mi continuano a richiamare, ma io non riesco. Provate a immaginare che eravamo quei bimbetti lì, no? Un senso del dovere esagerato, il bambino cosa fa? Cerca di, possibilmente, o è ribelle o cerca di adeguarsi. Però se lui è qui e quello che il genitore gli chiede è qua, il bambino non riuscirà mai a raggiungerlo. E quindi è proprio attraverso dei piccoli obiettivi che il bambino cresce. Ci siamo? Mi seguite? Se questi obiettivi sono degli ideali che non si possono raggiungere, ad un certo bambino, sì, scusate, ad un certo momento il bambino non è in grado di capire che ce la può fare e qui l'autostima fa un po' cintecca, rimane un'autostima che si sviluppa meno, non è che non si sviluppa perché poi la vita è fatta di tanti aspetti, rimane un'insicurezza di base perché se io sento di non valere tanto poi mi sento anche insicuro, no? E quindi cosa succede? Io si diventa adulti dicendo io sono bravo, ma non è che ve lo dite, rimane dentro, no, in quella parte più profonda, io sono bravo solo se raggiungo qua. E quindi devo, altrimenti non sono molto, molto, molto bravo. E quindi mi sento insicuro e quindi la mia autostima un pochino vacilla. Attenzione! Il problema è anche all'opposto, quando ai bambini non viene data nessuna regola. Il bambino ha bisogno di paletti, di regole. Se non ne viene data, il ragazzino se le dà lui e in genere se le dà più severe. Io vedo tantissimi giovani, ma davvero, quasi più questa seconda parte che la prima, che sono cresciuti, ma io sono stato benissimo, i miei genitori mi lasciavano fatto quello che volevo, nel limite della, diciamo, della decenza, eccetera eccetera. Abbiamo davanti un ragazzino, non mi hanno mai detto niente a scuola eccetera, che è di un perfezionismo che non si schioda. Perché? Perché quando non vengono date delle giuste regole il ragazzino se le dà da solo e di solito se le dà molto molto esagerate. Adesso io vi ho parlato di bianco e nero e non mi piace mai, ma queste sono due situazioni estreme con tutti i grigi in mezzo che fanno parte della nostra storia in cui poi arriviamo all'adulto che o la perfezione o niente. E quindi devo. È chiaro? Ripeto, è molto semplice, un po' più complessa la storia, ma è così, no? Quindi, dicevamo, in un modo o nell'altro il nostro ragazzino che cresce non è riuscito a soddisfare queste richieste, perché ovviamente sono qua e la persona è qui. E quindi crescendo, cosa succede? L'adulto tende a voler essere perfetto in tutto, perché così può dimostrare il suo valore. La sua autostima però, cosa succede? Sarà continuamente messa alla prova dalla vita. La vita succede di tutto, gli altri ti possono dire che vai bene e che vai male, ma se io faccio dipendere quello che valgo dal riscontro che ho, perché faccio e ho bisogno di sentirmi dire bravo, capite che così non funziona. Ok, per cui troveremo davanti un adulto e la sua fatica sarà accettare le sue fragilità, quello che dicevo prima. E per lui, se le accetta, vuol dire di non valere abbastanza. Quindi chi tende alla perfezione guida la propria esistenza tra il devo e il senso di colpa perché non riesco a fare. Capite che è una gabbia? Quindi la perfezione diventa una gabbia. Questo significa che porsi dei standard misurati che alimentano ancora di più il senso di inadeguatezza. Prolungare il dovrei fa crescere la linea verticale della colpa. Più devo, più non riesco a farlo, più mi sento in colpa, più sono a disagio, più non sono contento della mia vita, eccetera. Questo vuol dire, sono le conseguenze di voler fare tutto bene. Quindi evviva la perfezione, scusate. Ci siamo? No? Allora, se invece va tutto abbastanza bene, come forse la maggior parte di noi, ci ritroviamo ad accettare, torno ai temi di prima, e a valorizzarci. Allora, due cose, perché sono diverse. Accettarci per quello che siamo vuol dire accettare i nostri punti di forza, le nostre capacità, ma anche i nostri limiti. L'accettazione porta alla tranquillità, la rassegnazione come emozioni, prima parlavate di emozioni, nasconde rabbia. Se io mi rassegno vuol dire che mi faccio andare bene qualcosa che non mi va bene e questo mi suscita disagio. E se andiamo un po' più, quella roba che non funziona. L'accettazione, che magari è pure quotidiana in certi frangenti, invece mi porta ad essere più tranquillo, perché capisco che così ci lavoro e ci convivo e mi sento molto più tranquillo. Quindi, autostima vuol dire riconoscersi i propri valori, ma c'è qualcosa di più dell'autostima, che è l'accettazione di tutto quello che noi siamo. E una parolona che avrete sentito, che io quando parlo alle persone lo prendo sempre, assertività, l'avete sentita? No, più o meno, no. È una parolona che ha dentro tante cose. Ma cosa contiene? Contiene il riconoscere chi sono io, quali sono le mie fatiche, i bisogni che ho, i desideri, tutte le parti più personali. Contiene l'accettazione delle mie fragilità, che poi andando avanti negli anni le conosciamo, perché cadiamo sempre alle stesse cose, no? Ecco. E poi contiene l'autostima, questa parola, che vuol dire anche riconoscere che abbiamo delle capacità. Infatti, se qualcuno ci fa i complimenti, la persona assertiva, cioè che sta bene con se stessa, dice grazie del complimento. E non è l'essere presuntuosi. Invece la persona che si sente, ma no, ma dai, ma figurati, perché si sente in imbarazzo, ok? Attenzione, anche ringraziare, i complimenti ce li possono anche fare, non è un peccato grave né mortale. Ci siamo? Questo che dico è ovviamente tutto nella giusta misura, se cadiamo nella presunzione, chiaramente. Allora, dicevo questa parolona, l'assertività, e poi contiene l'accettazione e la stima, diciamo, verso gli altri. Quindi è un insieme di tanti aspetti. Quindi, accettazione, attenzione, c'è una parte di noi che ci piace e una parte di noi che non ci piace. Allora, se abbiamo capito tutto questo, vi confondo ancora di più l'idea. C'è un perfezionismo, e dopo arriviamo un po' alla conclusione di questa parte, quasi 10:15. C'è un perfezionismo buono, si chiama adattivo, normale, e un perfezionismo disadattivo. Allora, il perfezionismo buono cosa vuol dire? E ve lo leggo proprio perché è molto particolare. La capacità di provare soddisfazione e piacere per quello che si fa. L'uscire da questo ritiro che è stato preparato dai formatori tantissimo, io potevo vedere messaggi che tra la ora la dici tutti, ma è stato veramente preparato con molto cuore e molto impegno. Quindi è giusto finire questa giornata e dire siamo stati bravi, perché è vero, non è presunzione. Quindi, saper sperimentare soddisfazione e piacere, saper essere flessibili in base alle situazioni, non rigidi, perché la rigidità è perfezionismo, l'abbiamo prima detto, no? porsi degli obiettivi raggiungibili e anche coerenti con la nostra situazione di vita, altrimenti andiamo nel perfezionismo sbagliato. Io sono qui, mi pongo l'obiettivo. Chi mi diceva stamattina, forse Davide, che mi ha detto sei andata a correre al parco, no? Ecco, se io volevo andare a correre al parco perché c'ho un piede rotto, direi proprio che insomma, è un obiettivo, magari fra 2 o 3 mesi, ma adesso con le stampelle, anche no, mi piacerebbe, ma non si può. Avere un atteggiamento di fronte alle situazioni, quelle importanti, però cercare di pulire le sfaste, insomma, ecco, vabbè, ci siamo capiti col mio non verbale, no? Dal sapere di valere e avere una buona stima di sé, indipendentemente da quello che si fa e dal giudizio degli altri. Sapete, in psicoterapia la cosa che arriva di più dalle persone, giovani e meno giovani, è io faccio questo, chissà gli altri cosa dicono. Facciamo dipendere dagli altri quello che noi valiamo. Allora, noi valiamo, anche perché questo è un discorso cristiano, lo vedremo poi alla fine, indipendentemente da quello che facciamo, ragazzi. Questo è difficile, perché poi abbiamo anche una società che ci domanda tutt'altro. Noi valiamo in quanto noi, ma se non ci crediamo noi, gli altri si comportano di conseguenza. Se noi crediamo di noi che non valiamo niente, ad un certo punto gli altri ci tratteranno come persone che non valgono niente, perché percepiranno quello che noi pensiamo di noi stessi. E penso che l'avete sperimentato, o lo sperimentate nelle vostre relazioni. Ci siamo? Quindi, poi, avere passione per la vita e trovare degli spunti anche per eccellere, perché è bello saper fare qualcosa e vedere che funziona, che va bene, no? Ci dà soddisfazione, sfruttando anche le proprie capacità. Quindi questo l'ho chiamato un perfezionismo normale, che non sta al minimo sindacale, ma punta anche in alto, ma è un alto intelligente, basato su quello che si è. Mentre, per chiudere questa parte, il perfezionismo invece, quello sbagliato, diciamo, fa dipendere la propria autostima dai risultati. Non riesce a provare soddisfazione per le cose perché c'è sempre un tempo, un qualcos'altro che va fatto. Si pone degli obiettivi che poi sono anche irrealistici e irragionevoli, in base a caratteristiche della persona. Ha paura sicuramente del fallimento. Si focalizza sull'evitare di sbagliare, se no chissà gli altri cosa dicono. E di conseguenza è teso, ansioso rispetto alle cose che da fare e si comporta in base sostanzialmente ai risultati. Fino a qui ho detto tante cose, ma ci siamo fino a un po' del discorso? Ottimo. Allora, se abbiamo seguito questo discorso, si comprende bene qual era la domanda iniziale? Ve la ridico. Come facciamo noi, essere imperfetti, a vivere la perfetta letizia? Perché non ci siamo dimenticati della perfetta letizia. Allora, se abbiamo compreso bene, tendere alla perfetta letizia è riuscire ad avvicinarci, a vederla da vicino, solo dal momento che si è accoglienti, accettanti e benevoli con noi stessi, di quelli che sono i nostri limiti e le nostre fragilità, cioè della nostra perfetta imperfezione. Mi piace questo termine. Un mio professore, che adesso purtroppo è mancato, ha scritto proprio un libro, diciamo, come ho fatto studiare ai tempi, La perfetta imperfezione. Ma attenzione, attenzione, se io voglio, qui c'è un po' un gioco di parole, ma state attenti, se io voglio accogliere la mia imperfezione e le mie fragilità in modo che sono bravissimo, lo faccio in modo perfetto, ricado nell'errore di prima. Mi avete seguito? Se no ve lo ripeto. Allora, stiamo dicendo che l'imperfezione è bella, è uno strumento, eccetera. Ma ci devo anche lavorare, accogliere quello che non mi piace di me è più facile, no? Ci siamo? Ma se io in questo lavoro di accogliere me stesso imperfetto, voglio farlo bene, preciso, mi metto lì, scrivo, faccio, rischio di cadere che voglio fare ancora qualcosa di perfetto. Ci siamo? Ci sei, Davide? Ci sei? Allora, il rischio è che nel voler accogliere noi stessi le nostre fragilità ci pioniamo l'obiettivo. Adesso allora alla Lorena ha parlato, ho capito, mi piace questa cosa, ho capito più o meno, mi piace questa cosa, allora da domani cerco di accogliere le mie fragilità. E se non lo faccio vado in ansia, così. Cioè mi pongo ancora qua, mentre accogliere le proprie fragilità è un lavoro quotidiano, è un ritrovarsi poveri sempre, oltretutto è anche molto evangelico, no? Ecco, siamo creature. Per cui anche qui attenzione, che voler fare qualcosa di un lavoro buono su di noi rischiamo di volerlo fare in modo perfetto. E anche questo è un errore che si vede molto spesso. Allora, la domanda iniziale ve l'ho anche già detta. Quindi, direi che la risposta, come facciamo noi a essere imperfetti, essere noi essere creature imperfetti a vivere una perfetta letizia? Direi che la risposta è proprio perché siamo imperfetti, riusciamo a tendere verso la perfetta letizia, nel senso di accettare quello che noi siamo come creature e aprendoci, grazie all'imperfezione che andiamo ad accogliere, alla realtà della vita, che a sua volta è imperfetta, ma è anche molto bella ed affascinante. Ci siamo? Allora, qui chiudiamo poi il tema della imperfezione perfetta letizia. Vi lascio due domande, se qualcuno ve le... Io quando scrivo le domande poi non sono mai domandine, me ne rendo conto dopo, però io me le lascio, poi voi ne fate quello che volete, pensate tutt'altro. Allora, la prima è, qualcuno scrive, volete che ve l'ho detto?
Sì, sì. Sì.
Okay. Sono in grado di accettare i miei limiti e riconoscere le mie capacità? Sono consapevole che questo è il punto di partenza per camminare sulla strada della perfetta letizia? Naturalmente questa è una mia proposta, poi voi potete anche riflettere in altro modo. La seconda.
No, la seconda è la seconda domanda.
Poi ce n'è un'altra, però quella diciamo. Ci siete? Mi sta scrivendo, certo? Riconosco nella mia imperfezione umana un segno del mio essere creatura. Del mio essere creatura, comunque amata in modo incondizionato dal Signore. Sentimento di gioia intima e serena. Cos'è un sentimento? Detto proprio con, perché noi parliamo di sentimenti e emozioni, poi in termini in italiano non so. Allora, le emozioni sono qualcosa che emergono dalla nostra profondità, noi possiamo anche controllarle, però è qualcosa di immediato, a volte ci corrono anche in modo improvviso. Le sentiamo, possiamo controllarle, ma è difficile che noi si controlliamo che non vengano fuori, ok? I sentimenti sono delle emozioni, ma che si, diciamo, perdurano un pochino più nel tempo e quindi diventano più stabili, anche indipendentemente dal fattore che può aver scatenato l'emozione. vado, c'è un lutto, vado a una persona che sta male, magari viene a piangere anche a me, oppure mi succede qualcosa all'improvviso, mi arrabbio. Il sentimento più rabbioso, passatemi il termine, è quando sto vivendo una situazione più generale che dura nel tempo e ho quella sensazione di rabbia che mi lavora dentro ma che dura giorni, giorni, giorni. Un sentimento è anche l'amore che dura poi nel tempo, no? Si spera almeno, eh? Abbiamo due giovani fanciulli appena sposati, speriamo che duri nel tempo, no? Ok. Ecco, quindi il sentimento sono delle emozioni, sono sempre le stesse emozioni, però che durano nel tempo, può essere positivo o negativo. In questo caso la letizia è un sentimento, quindi di gioia intima e serena, il dizionario ce lo dice, e quindi però è qualcosa di interiore che dura nel tempo, ci siamo? Questo è importante. Allora, vi dico proprio un accenno sulle emozioni e poi veniamo alla letizia, che ha come sorella la gratitudine. La gratitudine a livello psicologico, adesso io non mi dilungherò, ma è molto molto importante perché stimola proprio a livello chimico cerebrale delle sostanze che aiutano la nostra tranquillità, serenità, eccetera. Quindi è importantissimo. Cioè, mentre le emozioni noi le sentiamo, il nostro cervello lavora, lavora meno poco. Allora, quando parliamo di emozioni, noi conosciamo quelle principali. Quali sono le emozioni principali? Dai.
Gioia,
tristezza,
dolore,
ansia, rabbia,
dolore,
secondo Inside Out.
Brava, disgusto, ce lo dimentichiamo. Ormai insegna tantissimo, ma è stato fantastico. Sapete, ho un paziente che con le emozioni, intanto facciamo la depressione, che non ce la faceva, tutto testa, un ingegnere, quindi tutto testa, 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 forse a qualcuno l'ho già anche raccontato, per cui si era stampato a 40 anni le immaginette di Inside Out, ce l'aveva dentro l'armadio. Poi la moglie mi hanno sentita e mi dice: ma perché dottoressa ci ha detto lei? Sì, però, ma abbiamo una bambina, limite per la bambina, sempre ha detto, servono per suo marito della vita. Ed effettivamente poi mi hanno aiutato parecchio, almeno a sofferrarsi. Allora, velocemente, abbiamo delle emozioni che si chiamano viadali. Adesso vi dico cosa sono. Delle emozioni contro, delle emozioni senza e delle emozioni verso. Le emozioni via da sono delle emozioni che ci portano a voler evitare un'esperienza che è percepita come non ci piace, indesiderabile, non la vogliamo, sgradevole, terribile, e quindi sono il panico, l'angoscia, la paura, le fobie, l'ansia, la noia, la vergogna, la colpa, bla 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 bla, tutte queste. Emozioni via dato, cioè ci fanno provare qualcosa di sgradevole, ma perché c'è una realtà che ci viene scatenata. Adesso poi ci fermiamo qui. Poi abbiamo le emozioni contro qualcosa, questa è abbastanza semplice, sono collegate agli stati d'animo legati all'aggressività, ostilità in cui l'animo umano fa esperienza, l'ostilità, l'invidia, la gelosia, l'indifferenza, eccetera. Le emozioni senza è quella situazione quando si sente vuoto, ed è la situazione tipica poi che porta un po' alla depressione. Ma vediamo quello che ci interessa a noi. Le emozioni verso. Le emozioni verso sono divise in due gruppi. Le emozioni verso stare bene con gli altri, che sono la gioia, la tenerezza, la simpatia, la gratitudine, oppure le emozioni verso, che sono stare bene con se stessi. Queste emozioni nascono dal sentirsi bene nei propri panni, se vediamo sopra, anche accettando le fragilità, eccetera, non rassegnandosi, dall'avere conferme in merito anche alla propria stima personale. Quindi sono l'euforia, l'allegria e la letizia, che abbiamo detto che è un sentimento. Perché la gioia può essere di un momento, l'allegria è una risata di un momento, la letizia è qualcosa di più profondo. Come si vede, la letizia deriva direttamente dallo stare bene con se stessi in quello che noi siamo e quindi nella bellezza della nostra imperfezione. Insisto su questa cosa. Ha origine origine la Letizia, che abbiamo detto che è un qualcosa che poi rimane, no, di sottofondo, ed era quello che intendeva Francesco, da una percezione positiva di noi stessi, benevola, anche se molto realistica, e della propria persona, ma anche della vita in generale. Per cui possiamo concludere che nell'accettare la propria imperfezione è possibile far emergere in noi un atteggiamento lieto nei confronti delle vicende della vita, e il nostro obiettivo di andare verso la perfetta letizia, possiamo sì porcelo come obiettivo, ma è un modo anche di affrontare quello che la vita ci riserva. Ma il punto di forza, io intanto faccio questo gesto, no? Che è la base da cui io poi faccio il, è l'accettazione della propria imperfezione, dell'essere creatura, se lo guardiamo dal punto di vista cristiano. Io vi concludo questo intervento con un brano, non rileggo San Francesco perché l'avete già letto ieri, invece con un brano di San Giacomo l'Apostolo, dalla lettera, proprio il primo capitolo, per ricordarci che tutto quanto abbiamo detto fa parte della nostra umanità, ma al Signore va chiesta la forza e la pazienza per camminare su questa strada, per essere perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, Matteo 5,48. Però nel brano parallelo di Luca 7,36 non viene detto essere perfetti, ma viene detto siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro celeste. Ok? Perfezione, misericordia. Ed è importante, perché se noi non siamo in grado di amarci in modo incondizionato, non a condizione che devo sviluppare tutti i demoni, non a condizione che faccio questo, 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 allora sono bravo, ma in modo incondizionato, è per noi difficile capire la logica di Dio, che conosce le nostre debolezze e le nostre fragilità, ma anche con queste ci ama in modo incondizionato e chiede anche a noi di fare lo stesso con noi stessi e con gli altri. Ricordatevi l'amore incondizionato, non a condizione che io faccia una cosa e l'altra, se no certe ditte, soprattutto dei disabili gravi, così non avrebbero senso. E vi leggo Giacomo, dice: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono nella diaspora, salute. Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la vostra fede messa alla prova produce pazienza. Cosa vi ha detto ieri Fra Alberto? C'è il rifiuto, la pazienza dell'amore. Solo questo ci porta, e Giacomo ce lo ricorda. La vostra fede messa alla prova produce pazienza, e la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri senza mancare nulla. Siate perfetti e integri nella nostra umanità imperfetta, non l'ha detto Giacomo, lo dico io. Però aggiunge: se qualcuno di voi è privo di sapienza e quindi la pazienza dell'amore è faticosa, la domandi a Dio e dona a tutti con semplicità e senza condizioni. Andate a leggere questa prima parte della lettera di Giacomo, perché è bellissima. E gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita assomiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, è un indeciso, instabile nelle sue azioni. E vi lascio con un'ultima domanda, per chi vuole. Perfetto, 45 minuti, se chi... Vi lascio con l'ultima domanda, rileggete Giacomo,
Quella domanda è
no, no, è una riga. So riconoscere dentro di me con verità.
Non
dentro di me.
Con verità. A volte ce la raccontiamo, no? Le emozioni, sia positive che negative, che mi attraversano. Riesco a vedere, ci siete? Che mi attraverso.
E sarà così finita, no?
No, sai che io per un anno siete a posto. Anch'io, perché devo rispondere anch'io poi. Riesco a vedere in queste uno strumento che illumina la mia vita interiore?
Poi scusa.
Tutta?
No,
riesco a vedere in queste uno strumento che illumina la mia vita interiore?
Ci può dire un riferimento nella lettera di
Giacomo? Certo. Allora, è uno, no, lettera di Giacomo è una sola, sono abitata con Paolo. Comunque è l'inizio, 1-9. Poi, se qualcuno lo chiede, è quello che ho detto oggi, io l'ho scritto pari pari. Okay, per cui, se qualcuno lo vuole, io lo mando ai formatori e gli do, visto che c'era un numero di stampa, ma lo riguardo oggi, poi me lo mando. Grazie. Perché è proprio quello che ho detto, non c'è nulla.
Eh?
Lo lascio, non c'è problema. Basta che non spargete il giro. Bene, io ho finito. Adesso a voi.
Bene, grazie. Grazie.